Buongiorno e bentornate e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Oggi parliamo di carne, parliamo di consumo di carne attraverso due notizie. La prima è quella di un ristorante famosissimo di New York che decide di passare a un menù completamente a base vegetale. L'altra è quella, la scelta di due grandissime multinazionali della carne di introdurre e aumentare le quote dei prodotti di cosiddetto impossible food, quindi la carne finta, sostituti della carne a base vegetale. Sono due notizie ovviamente che sono molto connesse fra di loro e ci indicano un trend più generale che poi commentiamo verso la fine, ma innanzitutto partiamo dai fatti. Il primo fatto che ci viene raccontato da un articolo del Post è che uno dei ristoranti più famosi del mondo, come vi dicevo, che si chiama Eleven Madison Park, sta a New York ed è guidato da uno chef svizzero, Daniel Hamm, che ha 3 stelle Michelin, ha appena annunciato che a partire dalla riapertura del prossimo 10 giugno non servirà più né carne, né pesce, né prodotti di origine animale, a parte il latte e il miele che continueranno ad essere usati in alcune preparazioni. Può sembrare una notiziola di poco conto, ma ci sono alcuni elementi che la rendono particolarmente interessante, a partire dal messaggio con cui è stata annunciata la decisione dello chef, che ha scritto, vi leggo due passaggi, ha scritto: "In quest'ultimo anno il mondo è cambiato e lo abbiamo fatto anche noi. Quando riapriremo, serviremo un menù completamente a base vegetale in cui non utilizzeremo derivati animali. Tutti i piatti saranno fatti di vegetali, della terra e del mare, e frutta, legumi, funghi, cereali e molto altro." Successivamente, in un secondo passaggio, dice: "È l'ora di ridurre, scusate, di ridefinire il lusso come esperienza rivolta a uno scopo più alto e in modo che mantenga una connessione autentica con la comunità. Siamo entusiasti delle incredibili possibilità della cucina a base vegetale e di radicare il legame con le nostre case, sia le nostre città, sia il nostro pianeta." Quindi l'idea è che abbiamo una casa locale, ma anche una casa costituita dall'intero pianeta Terra. Questo messaggio insomma, mi sembra comunque un messaggio interessante perché tira in ballo delle questioni etiche che vanno al di là di una pura scelta di marketing, almeno apparentemente. E poi va detto che appunto non stiamo parlando in generale comunque di un ristorante qualsiasi, neanche di un ristorante stellato fra qualsiasi. Parliamo di un punto di riferimento assoluto, quello che nel 2017 è stato considerato il miglior ristorante al mondo. E è quel tipo di ristorante che se si sposta, quando si sposta, fa rumore e magari condiziona anche le scelte di altri. Poi c'è il tema pandemia, perché come la maggior parte dei ristoranti, anche l'Eleven Madison Park ha subito enormi danni a causa della pandemia di Covid. È stato chiuso per più di un anno. Nel frattempo, appunto, il suo chef Ham ha fondato e gestito l'organizzazione Rethink Food, attraverso la quale ha servito quasi 1 milione di pasti per i newyorkesi più in difficoltà durante appunto il periodo del lockdown. E in un post su Instagram lo chef ha raccontato che, appunto, la pandemia da un lato ha cambiato l'intero modello di business del ristorante, dall'altro ha cambiato profondamente anche lui stesso, e che ha detto che mentre il team si stava preparando alla riapertura, si è domandato come fare in modo che il cibo e la filosofia del ristorante rispecchiassero questo cambiamento, quello che lui e tutto il team avevano imparato durante uno peri dei periodi che ha definito più brutti delle nostre vite. Non è chiaro ancora se sia una scelta definitiva o meno, anche se sembra di sì, a giudicare da come è stata impostata la comunicazione. Né è stato pubblicato ancora il menù, ma la notizia intanto sta facendo il giro del mondo. E nel frattempo, passando alla seconda notizia del giorno, anche il mercato della produzione di carne sta cambiando molto rapidamente. Sempre il Post ci racconta come nelle ultime settimane le due più grandi multinazionali al mondo della carne abbiano deciso di aumentare la produzione della cosiddetta carne vegetale. Poche settimane fa l'azienda brasiliana JBS, che è il primo produttore di carne al mondo, ha annunciato che rileverà per 341 milioni di euro l'azienda di prodotti vegetali olandese Vivera BV, che ha una sorta di una linea piuttosto elaborata di articoli, circa 50 articoli venduti in 25 paesi europei. appunto di prodotti di prodotti di carne a base vegetale, insomma, carne fitta, finta, l'Impossible Food, appunto. Lunedì 3 maggio, invece, la multinazionale statunitense Tyson Food, che è il secondo produttore mondiale di carne dopo appunto l'azienda brasiliana, ha invece introdotto la sua propria linea di prodotti a base vegetale, fra cui un hamburger, un tipo di würstel, un tipo di salsiccia, che appunto non contengono alcun elemento di origine animale e quindi sono adatti anche per persone vegane. Anche qui non è la prima volta che grosse aziende della carne stanno facendo scelte del genere, già catene di fast food come Burger King e McDonald's servono hamburger vegani. E già da diverso tempo negli Stati Uniti, soprattutto la carne impossibile, l'Impossible Food, come la chiamano, è già comune da trovare nei supermercati. Ma insomma, qui parliamo delle due principali multinazionali al mondo, e anche qui ci sono diversi aspetti interessanti da analizzare. Innanzitutto, il repentino cambio di strategia di queste aziende, che dapprima avevano cercato di ostacolare i produttori di carne di origine vegetale chiedendo che non usassero per niente la parola carne all'interno dei loro prodotti. Vi ricordate, ne avevamo anche già parlato, non potevano usare, non volevano che usassero la parola hamburger, würstel, carne, perché sostenevano che questo termine potesse confondere i consumatori. E quindi basavano la loro battaglia di mercato su questo aspetto qua. Adesso hanno cambiato completamente e cercano invece di tuffarsi in questo nuovo mercato, cavalcare questo mercato crescente invece di contrastarlo, perché si sono resi conto che la strategia quel tipo di guerra di mercato non stava funzionando. E appunto l'altro aspetto interessante è che, come si capisce, sembra una mossa difensiva più che un'opportunità per allargare il proprio mercato, cioè la carne finta fa più concorrenza alla carne che alle verdure, per intendersi, e il consumo e la richiesta di sostituti della carne a base vegetale sono in crescita fortissima, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in vari paesi, insomma, anche un po' negli altri paesi del mondo. Perché l'importanza di ridurre i derivati animali nelle proprie diete è percepita sempre da più persone, visto che gli allevamenti intensivi, come sappiamo, sono una delle fonti principali di emissioni climalteranti, parliamo di circa il 20% del totale a spanne, e anche per tutta una serie di altre ragioni etiche per molte persone legate proprio alle condizioni terribili in cui vivono gli animali all'interno di questi allevamenti. Insomma, c'è un trend in corso ed è molto chiaro ormai di abbandono o riduzione del consumo di carne, e questo globalmente è un fatto positivo, proprio per i motivi che abbiamo appena visto. Poi, certo, possiamo ragionare sul fatto che la carne finta, l'Impossible Food prodotta da una grande multinazionale, sia l'alternativa migliore, e qui ovviamente un po' di dubbi ci sono, perché è vero che comunque un hamburger di carne appunto vegetale viene prodotto emettendo l'87% di gas serra in meno rispetto a un hamburger di bovino e usando il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Questo ovviamente stando ai dati dei produttori di questo tipo di prodotto, ma ammettiamo anche che sia esattamente così. Parliamo comunque di prodotti iperlavorati che prendono materie prime spesso dall'altra parte del mondo, probabilmente non di altissima qualità, le lavorano e poi le smerciano nuovamente per tutto il mondo. E quindi, insomma, sono prodotti che probabilmente non sono così salutari, e che inquinano. Quindi, poi spesso sono iperimballati, sono comunque pieni di conservanti per mantenerli. Per tutta la durata per allungare la durata di vita del prodotto e così via. Quindi possiamo ragionare sul fatto che forse sia meglio mangiare molta verdura di stagione e quando proprio abbiamo voglia di carne, mangiare una fettina o un panino col prosciutto di un piccolo allevatore locale. Al tempo stesso, mettendoci nei panni di una multinazionale della carne, nei panni scomodi di una multinazionale della carne, non è che poi abbiano tante scelte all'interno di questo sistema qua. Perché possiamo anche dirci fra di noi che non ci piace, preferiremmo che proprio non esistesse una multinazionale della carne, ma difficilmente sarà la multinazionale a scegliere di scomparire autonomamente. E quelli che vediamo, insomma, questi trend che abbiamo appena osservato, sono un po' gli effetti di una transizione guidata dal mercato, cioè il mercato offre un'alternativa realmente o apparentemente sostenibile e le grandi aziende la colgono semplicemente per sopravvivere. Questo, è quello che il mercato può e riesce a fare e lo fa anche bene perché comunque riesce a fare certe cose, riesce a spostare e a applicare dei cambiamenti in maniera molto più rapida, dei governi sicuramente. Ma non possiamo chiedergli di farlo, di fare molto di più. Cioè, ci sono altre cose di cui abbiamo bisogno, tipo, non so, non possiamo chiedergli di cambiare il modello economico o il modello di sviluppo, perché il mercato questa roba non la sa fare e queste cose dovremmo farle in un altro modo. I modi ci sono, ne abbiamo anche già parlato un po' di volte, però non possiamo chiedere questa cosa al mercato. Accontentiamoci. Se pensiamo che sia comunque un passo in avanti di quello che sta succedendo e troviamo altri strumenti per lavorare, per cambiare il sistema stesso. Detto ciò, io vi saluto, anzi, prima di salutarvi oggi vi voglio ricordare, come ho fatto un po' di volte nei giorni scorsi, che tutto il lavoro che è svolto dai giornalisti e le giornaliste d'Italia che cambia è accessibile gratuitamente per i lettori, gli utenti, gli spettatori in questo caso, o ascoltatori. E che non abbiamo finanziamenti pubblici, prendiamo pochissime pubblicità, scelte e mirate da alcune aziende con cui appunto siamo partner, ma di fatto ci basiamo molto anche sul contributo volontario di chi ci legge e ci vuole sostenere. Per cui se pensi che questo lavoro sia importante, puoi contribuire alla nostra informazione cliccando o su questo bannerino che dovrebbe comparire da una di queste parti qua sopra. Con scritto contribuisci, oppure insomma vi lascio anche il link nelle varie pagine della pagina contribuisci per aiutarci a continuare a fare questo tipo di informazione. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non Mi Rassegno, sempre alle 10, sempre alle 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!